Teleradio Radio, Newsline Estate.
8:02, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline versione estiva, per quanto insomma il cielo oggi sia abbastanza autunnale. Oggi giovedì 21 agosto staremo insieme fino alle 9. Parleremo tanto di Firenze oggi, delle trasformazioni urbanistiche che stanno facendo discutere, con Giacomo Costa, artista, lo conoscete, spesso ospite ai nostri microfoni. Parleremo infatti del taglio degli alberi in zona Beccaria, diciamo, lungo l'asse della tranvia, della nuova linea tranviaria, con l'ex redattore capo della Nazione Marcello Mancini. Invece affronteremo la polemica del giorno, dei giorni, cioè questo cubo bianco-nero che è sorto dalle parti dell'ex teatro comunale, zona Ognissanti, via Montebello, che va a ridefinire, mettiamolo così, lo skyline di Firenze. Poi ci direte voi al 342-8104-111 se vi piace o meno, se vi convince o meno. Le polemiche sono tante. Dalle 8:40 parleremo di politica con il sindaco di Pistoia, candidato in pectore del centrodestra per le regionali, Alessandro Tomasi, e poi con Manuela Giugni racconteremo la figura di Riccardo Torrigiani a 10 anni dalla scomparsa. Però prima di tutto, anche in ossequio alla perturbazione che ieri ha fatto danni in Toscana, le previsioni del tempo. Buongiorno a Claudio Tei dall'AMMA.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che giornata sarà?
Una giornata sicuramente migliore rispetto a quella di ieri. Infatti la perturbazione è passata, al tempo più variabile, diciamo che non è guarito completamente, perché ancora ad esempio in mattinata qualche piovasco sarà possibile sulla costa e nel pomeriggio nelle zone interne, in particolare sui rilievi. In serata nuovi rovesci poi di nuovo sul litorale, in particolare quello meridionale. Ci sono venti di libeccia abbastanza forti sulla costa, con mari che sono mossi o molto mossi, e le temperature sono già calate, ma oggi rimarranno sotto i 30 gradi. Variabile anche domani, ma con maggiori schiarite.
Beh, è una tendenza che si protrarrà nei prossimi giorni, se non sbaglio.
Sì, che il tempo non guarirà completamente, perché rimarrà comunque un po' variabile, quindi schiarite, annuvolamenti, nel pomeriggio di sabato qualche piovasco sui rilievi, domenica qualche nuvola in più, qualche pioggia qua e là, diciamo, ecco, comunque ancora l'alta pressione non torna in modo deciso.
Le minime in particolar modo mi sembrano abbastanza basse, o sbaglio?
Sì, sono calate rispetto ai giorni precedenti, che erano effettivamente molto molto alte, però una diminuzione l'avremo ulteriore la prossima notte, perché il cielo sarà un po' più sgombro da nubi, quindi sotto i 20 gradi, anche sotto i 18 su buona parte della regione.
Questa è una buona notizia, perché si continua a dormire bene. Grazie a Claudio Tei, buona mattinata, buon lavoro a voi dell'AMMA.
Grazie, buona giornata a tutti.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione, l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni, l'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hersch, e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre, Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Controradio.
Va bene, allora cominciamo fiduciosi anche nell'evoluzione del tempo, la nostra newsline, come sempre partendo da uno sguardo ai titoli principali della stampa locale, così per farci un'idea di quello che è il dibattito generale, no? in città, in regione. Il maltempo, lo accennavamo prima, non perché naturalmente siamo a Controradio, però il miglior sunto di tutto questo lo trovate sul nostro sito controradio.it, in prima posizione, come diciamo gran parte delle notizie servizio, poi in realtà noi non citiamo mai, non ci autocitiamo, però la rassegna stampa dovremmo andare anche sul nostro sito. Comunque vediamo quello che dicono gli altri quotidiani, no? Che trovate in edicola. Il maltempo, tempesta attraversa l'Elba, allagamenti, strade interrotte, catamarani in spiaggia, paura. Nella serata del 20 agosto caduti diversi alberi in varie parti dell'isola, pioggia torrenziale, un fortissimo vento provocano danni in diversi comuni, lungo lavoro delle forze della protezione civile. Questo è quanto ci dice la Nazione. Ombrelloni, attrezzature rovinate a Tirrenia, danni anche a San Rossore, tromba d'aria si abbatte sulla costa, bagni devastati, alberi abbattuti, il titolo del Tirreno. Se ne occupa anche il Corriere Fiorentino, maltempo toscana, tromba d'aria a San Rossore, caduti 10 pini, in Versilia strade allagate, allerta arancione sulla costa fino a giovedì. Ieri l'ultimo saluto a Mara, la giovane palestinese morta in stato di forte deperimento all'ospedale di Cesenello dopo essere stata ricoverata. Ricordate le polemiche anche sulle cause della morte nei giorni scorsi. Ieri il funerale, la fiaccolata invece causa maltempo, è stata non si è tenuta. Mara, l'ultimo saluto, il messaggio della madre: mia figlia, un simbolo. Alla cerimonia a San Giuliano Terme per la ragazza palestinese morta a Pisa, la conferma degli esami: non aveva la leucemia. Ricordate, no, che da Israele, ripresa poi dalle associazioni filo-israeliane in Italia, era venuta fuori questa notizia per cui la ragazza sarebbe stata ammalata di leucemia e sarebbe stata quella la causa della morte, non invece il deperimento, il forte deperimento organico che era stato notato e messo a referto da parte dei medici dell'ospedale di Cisanello. Sempre dal Tirreno, la politica, la base gli rimprovera anche la sottomissione nei confronti ai 5 Stelle. Cosa succede? I mal di pancia dei democratici contro il segretario regionale Emiliano Fossi, non piace l'uomo solo al comando, ne abbiamo parlato proprio con Fossi ieri nella Newsline. Oh, questa mattina invece, a proposito di politica, dalle 8:40 avremo in diretta con noi il candidato in pectore del centrodestra Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia. Piazza nella morsa dell'eterna lotta tra spaccio e voglia di vita, questo è il titolo che invece viene da Livorno sul Tirreno. Le polemiche non sono crollate insieme alle baracchine, ci dice il Tirreno, perché se è vero che il primo step verso la riqualificazione di Piazza Garibaldi ha portato via per sempre 5 delle vecchie strutture in legno, è anche vero che chi frequenta la zona non ha visto scomparire come per magia spaccio e strani via vai. Questo per quanto riguarda Livorno. Dicevamo che questa mattina ci occuperemo molto di Firenze, delle trasformazioni, delle modificazioni urbane, delle polemiche intorno. Partiamo dalla questione degli alberi, una questione sempre molto calda. Ieri in rassegna stampa vi abbiamo letto il sunto della Nazione, ha fatto un po' il bilancio su quello che dovrebbe capitare intorno alla tranvia, con quanti alberi verranno abbattuti, quanti verranno ripiantati, ripiantumati. Il saldo dovrebbe essere fortemente attivo, però c'è il tema naturalmente delle piante che saranno piccole, no? Inevitabile, si poteva fare meglio, non si poteva fare meglio. Certo, dal punto di vista della comunicazione rispetto ai cittadini, meglio si poteva fare, sicuramente si poteva fare meglio dalle parti di Viale Gramsci. Buongiorno e grazie di essere con noi, Giacomo Costa.
Eccoci, buongiorno.
Ciao Giacomo, artista, ciao. Lo conosciamo bene, spesso l'abbiamo avuto ospite nei nostri microfoni come opinionista sui temi più disparati, non solamente l'arte. Qui ti troviamo come cittadino un po' incavolato, no? Ci racconti cosa è successo con gli alberi abbattuti proprio di fronte a dove abiti, insomma.
Guarda, indiavolato come cittadino. Allora, senti, dunque, intanto vorrei subito fare una brevissima premessa. Per togliere ogni dubbio, io sono senza mezzo privato, senza auto da 20 anni, utilizzo solo mezzi pubblici, quindi sono assolutamente a favore della tranvia. È che spesso il dibattito su questi argomenti si divide in sei contro, sei a favore. Io sono assolutamente a favore, ma contesto in questo caso il metodo. Tu lo stavi anticipando, il problema della comunicazione. Allora, si vedete, l'amministrazione Funaro si è insediata usando come parola chiave la partecipazione, la condivisione, la trasparenza. Ecco, quello che è successo, che anche tu stavi prima anticipando, è un po' proprio l'opposto di quello che è successo. Cioè, cosa è successo in pratica? E ieri, dunque, intanto, uno degli alberi che sono qui nel tratto tra Via Colletta e la curva di Viale Mazzini è stato già abbattuto un anno fa esatto. In quell'occasione fu detto dai tecnici che era malato ed era l'unico malato della zona. Ieri il cantiere era vuoto, il cantiere stanno facendo i lavori, no, di infrastrutture, certo, dell'acquedotto, stanno spostando, stanno rifacendo l'acquedotto in funzione tranvia e non c'era nessuno. E di punto in bianco sono arrivati questi operai, in un'ora all'ora di pranzo di agosto hanno segato due alberi senza nessun avviso, senza nessun cartello. Se avete visto il video che ho postato, si vede chiaramente che vengono segati gli alberi, cadono i rami sulla ciclabile, sul marciapiede, non c'era nessun cartello, nessun vigile urbano, niente di niente. Io stavo rientrando a casa, c'era un operaio che fermava le persone che passavano sul marciapiede perché cadevano i rami, e che io gli ho detto: ma io devo tornare a casa, c'è, cioè, la porteria. Allora,
certo.
Urlavano: fermi, fermi, a quella motosega sta passando una persona, cioè una cosa assolutamente surreale. Peraltro io devo fare dei lavori anche io in facciata, se mi mettessi a scalpellare i calcinacci facendo cadere sul marciapiede con un amico che ferma passanti, andrei in galera, credo, dopo
immantinente proprio.
E questo è quello che è successo, quindi senza nessuna comunicazione, senza nessun avviso.
Ma tu hai chiesto spiegazioni, no Giacomo? Che ti hanno risposto?
Mi hanno detto che loro non ne fanno niente, non gli riguardano, non ne frega nulla. Hanno cercato di impedirmi di fare i video dicendo che non ero autorizzato a filmare il cantiere. Ero sul marciapiede di casa mia, chiamarlo cantiere è particolare, e questo è quanto. Ora, la cosa, il tema, io appunto ripeto, sono assolutamente a favore della tranvia e non entro nel metodo del perché venga fatto questo disboscamento. È vero che è curioso il fatto che tu sieghi gli alberi per poi ripiantare gli alberi nello stesso punto, quindi quale sia la funzionalità non mi è chiaro. Certamente il grosso problema è che la facciata di questi tre palazzi dove hanno segato gli alberi, che erano completamente in ombra ovviamente, sono esposti al sole, tra l'altro sono esposti a ovest, quindi hanno mezza giornata di sole in faccia, adesso sono completamente nudi. E considerando che questi alberi sono alberi secolari, io sono 50 anni, capito, quindi erano già molto grandi 50 anni fa, insomma, cosa vuol dire? Che prima di riavere ombra sul palazzo e quindi anche proteggere dal riverbero del calore ci vorrà un secolo, insomma, nessuno di noi vedrà l'ombra su quei palazzi. Questo è sicuramente un problema che andrebbe spiegato.
Allora qui, Giacomo, mi sembra abbiamo due problemi. Il primo problema riguarda la comunicazione, peraltro credo sia un obbligo di legge, cioè abbiamo fior di normative europee che dovrebbero impedire che si facciano dei lavori pubblici senza nemmeno un cartello che avvisi, che comunichi quello che sta accadendo. Poi ognuno può dire sono d'accordo, non sono d'accordo, questo è un altro fatto, però gran parte dei malumori che poi nascono è proprio perché non c'è comunicazione, cioè si autorizzano dei lavori senza che nessuno ne sappia nulla, e questo genera evidentemente sconcerto e tutto quello che ne consegue. Poi c'è un'altra questione che ora ricordavi, che è quella del Green Deal, no? Quindi di questa trasformazione in senso sostenibile delle nostre città. È chiaro che c'è un lavoro da fare, però immagino che noi abbiamo anche, non lo so, delle tecnologie, qualcosa che ci permetta di cambiare degli alberi secolari con qualcosa che sia, laddove non siano salvabili, no? Mettiamo appunto che non siano salvabili, con qualcosa che sia equipollente, non col cespuglietto che poi ti rinasce, no? Ti fa l'effetto ombra tra, come dicevi, tra un secolo.
Esatto, allora guarda, dopo vi darò in dono, lo mettete su un sito di Controradio, delle foto che ho fatto, che è singolare, perché l'anno scorso, come dicevo, è stato abbattuto il primo dei tre alberi. E a un certo punto, non ho capito con quello, cioè è stato ripiantato, è stato ripiantato qualche mese fa, per poi ritoglierlo immediatamente perché hanno iniziato il cantiere. Allora io vi mando la foto dell'albero che hanno ripiantato e che presumibilmente sarà quello che ripianteranno. Cioè, sembrava un albero dell'IKEA, insomma, una cosa alta un metro. Con un,
ma forse era sotto Natale, Giacomo, forse
era sotto Natale, esatto. Era un piccolo albero di Natale di casa. Ecco, allora, se quello, immagino, ho letto sulla Nazione, sullo Citavi, parlavano di alberi ripiantati con un diametro, con una circonferenza di 20-25 centimetri. Ora, 20 centimetri è il lato corto di un foglio da stampante. Ecco, immaginatelo di girarlo su se stesso, ebbene un qualcosa di veramente minuscolo. Vi mando le foto così tutti potranno vedere quali saranno gli alberi ripiantati.
Peraltro, come dire, è paradossale questa cosa, perché tu nella tua ricerca artistica hai dato molto, no? Hai dato profondità a questo concetto del futuro distopico in cui per l'appunto la natura quasi non c'è come l'uomo e siamo tutti presi da questa iperattività urbanistica, architettonica, cementificatrice, no? Questo un po'. Posso chiederti un parere in conclusione, Giacomo, anche su questa polemica del giorno, poi sentiremo Marcello Mancini, ex capo cronaca della Nazione, il cubo dell'ex teatro comunale, l'avrei vista, no? Questa vicenda, ecco, che ne pensi?
Sai, avrei voluto dirti, invitami una volta per parlare, ora ne volutiamo una cosa. Sono andato sulla torre di Sanfrediano, no? La porta Sanfrediano, stanno saliti e a un certo punto vedo questa struttura e io dico, ma cos'è questo? Mi sembrava veramente di essere piombato nella mia foto, ma questo è un effetto speciale, ma che cos'è? Invece pensa, era l'edificio che io non avevo mai visto nella sua interezza, che dalla torre si vede benissimo. Perché c'è da dire che mi sembra che Firenze stia seguendo il modello Milano, con la differenza di fare edifici brutti, quindi insomma è una versione evoluta del modello.
Un capolavoro.
Esatto, un capolavoro. È la stessa logica, ma con una qualità architettonica pessima, che insomma è un traguardo. Ecco.
Sì, sono nella città di Brunelleschi, dei Buontalenti e della Mannati ce ne vuole, indubbiamente.
Ci vuole un po' di discontinuità, non si può continuare a fare capolavoro.
No, assolutamente, anche perché sennò non, come dire, non ricorderebbero più la città, quindi va bene così.
Così è meglio. Notizia.
Giacomo Costa, grazie di essere stato con noi. Buona mattinata. Ciao. Otto e venti, allora entriamo dentro la polemicona di questi giorni a Firenze, lo facciamo con Marcello Mancini, ex capo della Nazione, grazie di essere con noi Marcello.
Ciao Domenico, buongiorno a voi.
Naturalmente diciamo ex, ma uno non è mai ex, un giornalista non è mai ex, parliamoci chiaro. Tant'è vero, e con te vogliamo discutere di questa vicenda che ha tirato fuori proprio la Nazione, no? Del cubo nero sull'ex comunale, questo è il titolo che prendiamo oggi dalla Nazione, sovrintendenza all'ok delle polemiche, riunioni fiume, pressione, il Maggio voleva vendere. Questa è la ricostruzione di quello che può essere accaduto intorno a questo progetto. Poi entreremo nel merito, però partiamo dalle tue considerazioni. Che impressione hai di quello che sta accadendo?
Ma intanto ti dico, Domenico, che io mi sono, tutto questo è nato perché passeggiando mi sono accorto di questo cubo nero e ho fatto una foto e l'ho inviata anche ai colleghi della Nazione e l'ho messa anche sui social. E si è scatenato una polemica, una partecipazione che mi ha colpito. E io sono tanti anni, come ricordavi te, che in pratica frequento le notizie della città e della cronaca, e i fiorentini si sono ribellati a questa cosa che non avevano visto evidentemente. Il recupero del vecchio comunale era logico, si sapeva che sarebbe stato in chiave moderna, che sarebbe stato anche, come dire, forse anche sperimentale come innovazione urbanistica, ma in questo modo a me sembra eccessivo. E dalle reazioni che ho sentito e che ho visto, effettivamente qualcosa avevo, come dire, avevo annusato. Il problema qual è? Il problema non è l'innovazione. Mi ha colpito tra i vari commenti una battuta che ha fatto Fiorentino, evidentemente. Dice: l'innovazione, sì, d'accordo, però può essere anche innovazione ciò che fiorentino si chiama troiaio.
Sì, l'ho letto, sì, carino.
È straordinario.
Certo,
è
sì, anche perché se vogliamo parlare di innovazione, anche la cupola di Brunelleschi fu innovazione, però stiamo certo parlando di livello estetico leggermente diverso. Veniamo alla ricostruzione anche giornalistica ottima che fa oggi Emanuele Baldi sulla Nazione, no? Perché questo progetto è passato, come dice il Partito Democratico, ieri rispondendo a Heike Schmidt, che ha parlato di un ricorso all'UNESCO, ha passato tutti i gradi tra virgolette di giudizio, no? È stato approvato, è stato vagliato nel corso di riunioni in cui però, come si legge dall'intervista all'architetto Fulvia Zeuli, che era funzionale dell'organo ministeriale, c'era una grande pressione perché il maggio era in crisi, il teatro andava venduto, quindi c'è già questo tipo di atmosfera che noi non percepiamo dall'esterno ma che probabilmente va a incidere poi nelle decisioni. Quello che a me colpisce, avendo visto i rendering, è che poi alla fine tu puoi avere il progetto più bello che vuoi, il problema è come lo realizzi, perché nei rendering può piacere o meno, ma questo cazzotto nell'occhio non c'è. Come ne usciamo da questa vicenda, che poi se vogliamo la stessa anche degli student hotel, soprattutto quelli di Viale Belfiore?
Ma guarda, gli student hotel ormai è come dire, è un muro di pudore urbanistico abbattuto, e quelli comunque sia sui viali io credo che certi azzardi si possano anche fare. Ecco, lì all'interno di quel contenuto urbanistico mi pare, io non sono un tecnico, sono un osservatore come te, come tanti, e quindi mi pare che quello che è stato realizzato sia estraneo al linguaggio urbano circostante, e che ci sia, come ha detto qualche tecnico, io non mi permetterei di dare un giudizio di questo tipo, ci sia una discrepanza tra quanto è stato promesso graficamente nei rendering, come è stato scritto, e quanto effettivamente realizzato. Bisogna chiedersi, perché è Firenze, e Firenze città, è una città patrimonio dell'umanità, e ogni modifica al profilo urbano comporta un dovere di trasparenza, rigore e coerenza. E qui, cioè, ci sono due temi: uno molto popolare, di tanta gente che, come avrai visto, si è arrabbiata perché dice: ma per me, per quale motivo io che chiedo un permesso per realizzare una piccola cosa nella mia abitazione devo superare ostacoli e magari alla fine mi viene respinto il progetto, il permesso, no? Non mi viene dato,
sì,
il permesso,
certo.
Primo, e quindi dice: ma perché loro sì e io no? Perché gli interessi i grandi interessi debbano prevalere sui miei interessi privati? E il secondo è l'eterna discussione, l'eterno dibattito a Firenze tra il moderno e l'antico. Qui però non si tratta di un dibattito fra moderno e antico. Io ho seguito per anni il dibattito sulla famosa pensilina di Isozaki, che infatti poi non è stata realizzata.
Come no, certo.
E quindi, oppure il dibattito su come ricoprire la pavimentazione di Piazza Signoria alla fine degli anni Ottanta, quando un sindaco di allora propose, che era bogianchino e che veniva dalla grandeur parigina e aveva assistito alla costruzione della piramide del Louvre, no? Che è un po' un dialogo urbanistico simile a quello che facciamo noi, e che propose di ripavimentare Piazza della Signoria con un pavimento di plexiglass, in modo che si potessero vedere gli scavi che erano sotto, che appunto scatenarono quel dibattito, perché ricoprirli, facciamoli vedere con un pavimento di plexica, apri di cielo, di
sì sì, come no, certo, certo,
certo. In Piazza della Signoria che c'è un pavimento di plastica, ecco, tanto per dire. Ecco, quindi non è questo il tema di cui parliamo oggi, e non è un dibattito di questo tipo. Se uno dice fiorentini sono sempre, si ribellano sempre, non gli va bene nulla, no, non è così. Io credo che questo sia un impatto. Io mi sono meravigliato che non ci sia stato un dibattito sull'impatto estetico, tutto qua, e quindi è giusto secondo me farlo. Come si riesce, Migneti? E questo, sai, il ruffe del ti ricordi il ruffe dell'Eccelsior?
Come no?
Qualche anno fa aprì lo stesso dibattito, ed è molto più piccolo ovviamente, e furono sospesi i lavori, furono fatti delle non so se furono, non ricordo se furono anche ridotti le volumetrie, non lo so, ecco, perché anche sulle volumetrie bisogna vedere. A me pare io conosco molto bene quel quartiere e quella situazione, a me pare che anche le volumetrie non siano state rispettate, però questo
naturalmente questo lo dobbiamo verificare. Marcello, io ti ringrazio naturalmente, perché come dire, ci dai una serie di elementi di discussione che ora rimandiamo anche ai nostri ascoltatori, 342-8104-111 per i commenti, per capire chi l'ha visto, cosa ne pensa, eccetera eccetera. È un tema di cui torneremo a discutere naturalmente, Marcello, perché poi la piramide del Louvre non modifica lo skyline di Parigi, se vogliamo, dove la défense e tutta la modernità è stata portata fuori dal contesto storico, no? Qui siamo in un caso abbastanza diverso, ma ne parleremo. Grazie Marcello Mancini di essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro a te.
Grazie a te Domenico, buona giornata e buon lavoro.
Ecco, vedi, ecco, sì, proprio la questione dell'Eccelsior, no? Ne parlava Marcello Mancini, è arrivato un messaggio da parte di Jacopo che fa riferimento a quello. 342-8104-111, stanno già arrivando diversi messaggi, li leggeremo dopo. Cosa ne pensate di questo cubo bianco-nero, che poi fare un cubo bianco-nero a Firenze, cioè voglio dire, pensaci un attimo, no? Però lì va visto, perché poi se si vanno a vedere i rendering come abbiamo fatto, compare un colore completamente diverso e anche delle forme notevolmente diverse. Quindi c'è anche un tema di come vengono rispettati i progetti che vengono presentati. Ne parleremo, continueremo a parlarne. Intanto la linea va a Milano per il GR Network e poi torniamo insieme con questo argomento e con Alessandro Tomasi.
8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È iniziata l'operazione per la conquista di Gaza City, il portavoce dell'esercito israeliano lo ha annunciato nella notte. Le truppe israeliane stanno circondando la città, due brigate di fanteria e dei mezzi corazzati sono già nell'area di Zeitun, una periferia di Gaza City che in questi giorni è stata pesantemente colpita dagli attacchi dell'esercito israeliano e che secondo i militari sarebbe ormai sotto il loro controllo. Un'altra brigata di fanteria sta invece operando a nord, nell'area di Jabalia, dove nella notte sono arrivati degli ordini di evacuazione. Fonti militari precisano che sarà Netanyahu a diffondere in giornata i dettagli della cosiddetta operazione Carri di Gedeone 2. Secondo fonti vicine al governo, l'attacco su Gaza non impedirà i colloqui per raggiungere un accordo di cessate il fuoco con Hamas. Tel Aviv vuole negoziare mettendo il gruppo palestinese sotto pressione, sta ancora elaborando la sua risposta alla proposta dell'accordo. L'esercito ha precisato che se questa fosse positiva potrà interrompere immediatamente l'attacco.
L'esercito russo ha attaccato l'Ucraina nella notte con 40 missili di vario tipo e 574 droni, secondo l'aeronautica militare di Kiev. È il numero più alto lanciato in una sola notte da diverse settimane. Nell'attacco di questa notte sono state colpite anche le regioni dell'ovest del paese, raramente obiettivo dei bombardamenti, anche perché è lontano centinaia di chilometri dalla linea del fronte. A Leopoli, vicino al confine polacco, una persona è stata uccisa e diverse ferite. Attacco che arriva mentre si continua a parlare di possibili colloqui per un cessate il fuoco. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha però detto che gli europei dovranno assumersi la grande parte del peso delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e che il ruolo degli Stati Uniti sarà minimo, mentre da Mosca però il ministro degli esteri Lavrov frena ogni discussione fatta sulle garanzie di sicurezza in Ucraina senza la Russia, è inutile.
La Camera del Texas ha approvato la nuova mappa elettorale che favorisce Donald Trump, creando 5 nuovi distretti che con molta probabilità si tradurranno in 5 nuovi seggi per i repubblicani in Congresso. La misura ora passa al Senato dello Stato, che dovrebbe approvarla in tempi rapidi e inviarla al governatore Greg Abbott per la firma. La mappa era stata fortemente osteggiata dai democratici, che hanno guidato una protesta durata settimane per bloccarne l'approvazione. Sui social Donald Trump ha esultato: grande vittoria per il grande stato del Texas. Il Texas non ci delude mai, Florida, Indiana e altri stati stanno cercando di fare lo stesso, ha detto Trump.
E Donald Trump continua la sua offensiva contro le istituzioni educative e culturali americane. Nella notte ha annunciato di aver chiesto indagini su alcuni musei woke, che lui definisce woke, in particolare per quanto riguarda la storia della schiavitù. I musei di Washington, ma anche di tutto il paese, sono essenzialmente gli ultimi resti del wokismo, ha denunciato Trump su Truth Social. Ho incaricato i miei procuratori di rivedere le politiche dei musei e di iniziare esattamente lo stesso processo seguito con le università, dove sono stati compiuti immensi progressi, ha aggiunto. La scorsa settimana la Casa Bianca ha annunciato in una lettera alla Smithsonian Institution, che gestisce circa 20 musei pubblici a Washington, che il governo avrebbe condotto un'analisi approfondita per garantire il loro allineamento con la visione della storia americana di Trump, basata su verità e buonsenso. Questo è quello che dice Trump.
Delle piogge torrenziali hanno colpito il centro e il nord Italia nelle ultime ore. I temporali sono stati particolarmente violenti in Toscana, con bombe d'acqua e vento sulla Versilia e nel Grossetano. Sull'isola d'Elba sono caduti più di 50 mm di pioggia in meno di un'ora ieri sera, provocando numerosi allagamenti. Alcune zone della Maremma sono rimaste senza corrente elettrica e i pompieri sono intervenuti per rimuovere gli alberi caduti sulle strade, ma anche per estrarre un adulto e diversi adolescenti da una macchina rimasta bloccata in un sottopasso allagato a Grosseto. Un violento temporale si è scatenato anche su Roma, mentre a Milano e nell'Interland a sud della città sono stati segnalati diffusi allagamenti di strade e cantine, con l'acqua che ha raggiunto i 30-40 cm di altezza. Per ora non si segnalano feriti, ma rimane ancora attiva l'allerta arancione in Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto.
Sono le 8:34 minuti, le notizie tornano alle 9:30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un veicolo in avaria segnalato tra Chiusi e Val di Chiana in direzione Bologna. Sulla Fibili nel ramo di Livorno, personale su strada per lavori tra Vicarello e Lavoria in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, via Palazzuolo, chiusa nel tratto tra via Santa Lucia e via dell'Albero a causa di una perdita della rete idrica. Andiamo con i treni per un guasto tecnico tra le stazioni di Montepescali e Roccastrada. Sulla linea Grosseto-Siena potranno esserci ritardi e variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione, l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni, l'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hirsch e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre, Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, Opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
24esima edizione di Serravalle Jazz, dal 24 al 27 agosto alla Rocca di Castruccio, Serravalle Pistoiese. 4 giorni di concerti con i più noti nomi del jazz, incontri con artisti e presentazioni di libri. Ospiti di questa edizione, Barga Jazz Orchestra con Eddie Anderson, Danilo Rea con Martux M, Ferri Teolis, Daniele Di Bonaventura, Elastica di Aaron Way, Nico Gori Swing Tented e il Premio Sellani. Ingresso a pagamento 0573 991609 e boxall.it. Info è eventimusicpool.it e serravallejazz.it.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Contro Radio.
Otto 37, tra pochissimo ci collegheremo in diretta con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, candidato in pectore del centrodestra per le prossime regionali. Però stanno arrivando diversi messaggi sulla questione del cubo bianco-nero, nero-bianco potremmo dire, che è sorto un po' come un fungo, o comunque si è appalesato gradualmente fino a diventare un bel fungone che è oggettivamente un cazzotto nell'occhio sullo skyline di Firenze, soprattutto si è visto lato Lungarno. Stanno arrivando diversi messaggi, avete sentito il parere di Giacomo Costa, artista di Marcello Mancini, ex redattore capo della Nazione. Fateci sapere il vostro 342 81 04 111, se l'avete visto eccetera eccetera. Vediamo, il Cecilia ci dice che effettivamente è un pugno nell'occhio sullo skyline di Firenze, ma volevo leggere il commento di Pamela che è molto articolato e interessante, perché parte dalla questione del materiale, che il materiale perché appunto chi va a vedere poi il rendering che è stato presentato e sulla base del quale il progetto è stato approvato, immaginiamo, la situazione è completamente diversa. Lì ti può piacere o non può piacere, ma di certo non c'è questo nero, no, molto forte, che questo colore scuro che va a impattare sullo skyline di Firenze. E allora scrive Pamela, valutando il materiale fotorealistico messo a disposizione dai progettisti sulla base del quale poi è stato evidentemente autorizzato, non è rispondente a ciò che si sta realizzando, non nelle sue volumetrie che non sono finite, dunque non possono essere ancora valutate, ma nei materiali. Rappresentare delle lastre di bronzo con un color oro sabbia e quindi in qualche modo coerente con gli intonaci e il contesto cittadino è fuorviante rispetto alla consistenza materiale di quelle lastre di bronzo scure, che sono in effetti molto più scure. Ben vengano le novità e la voglia di osare, scrive Pamela, ce n'è bisogno, ma non per fermarsi alla cristallizzazione della città cartolina. Però la qualità architettonica e l'attenzione alla sostenibilità ambientale devono essere mantenuti, entrambi elementi in questo caso mancano. 342 81 04 111 per i vostri commenti riguardo alla questione dello skyline di Firenze e anche alla questione dove mettere gli elementi. Qui mi sembrano due: la rispondenza, al di là del fatto mi piace o non mi piace, la coerenza col contesto architettonico, la rispondenza del progetto, del rendering alla realizzazione dell'opera, cioè chi deve controllare che questo accada realmente. Poi c'è il tema, l'altro tema diciamo più grande di cui tante volte abbiamo discusso, e cioè dove mettere il punto tra il passatismo e il nuovismo, cioè dov'è che queste due cose possono fare sintesi nel mantenimento, no, di un'identità cittadina, è il caso di Firenze o di altri contesti, che è comunque un valore immagino da preservare. Fatemi sapere che ne pensate, 342 81 04 111. Tra pochissimo invece Alessandro Tomasi con noi. Dunque, Alessandro Alberto ci dice: come fai? Glielo fai cambiare per rispondere al progetto presentato? Sai, Alberto, che non so, non credo sia così facile, e magari materiale di quel tipo non ce n'è a disposizione. Vediamo, però certamente la richiesta è interessante. Non capisco invece, francamente, sarà un limite mio, il commento di Riccardo che scrive: buongiorno, il cubo serie A e serie B tutto regolare. Non ho capito bene, Riccardo, meno criptico per favore. Allora, in attesa del Santo Tomasi che deve scendere alla Vespa, ci concentriamo invece su quello che succederà il 29 agosto, a 10 anni esatte dalla morte di una personalità che ci manca molto, Riccardo Torrigiani, partigiano, resistente, uomo di pace. 10 anni fa veniva a mancare. Il 29 agosto alle 18 ci sarà un presidio presso la targa in piazza Batoni, cedro del Libano, alle 19 alla Casa del Popolo, 25 aprile, parole delle compagne e dei compagni, canti a cura dei Fratelli Rossi, apericena e anche un video. Questo per ricordare Riccardo Torrigiani. Buongiorno Manuela Giugni, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Chi era Riccardo, per chi non lo conoscesse?
Ma Riccardo sicuramente era una persona splendida, vabbè, questo da parte mia, sono stata la sua compagna per tanti anni, diciamo che è scontato, però attualmente una persona così ci vorrebbe proprio nel mondo politico fiorentino e oltre. Perché lui, che è stato sindacalista e che è stato anche un precursore nel mondo dell'antirazzismo e dell'antifascismo, portandolo avanti per anni e anni, diciamo che si è impegnato nel campo dei popoli oppressi per i loro diritti civili e sociali da tempo memorabile. Lui è stato presidente del COSPE, segretario della Lega dei Diritti dei Popoli, presidente della Casa dei Diritti Sociali, è stato un fondatore del coordinamento antirazzista fiorentino e poi ha anche fondato la rete antirazzista nazionale. E membro dell'associazione di amicizia italo-palestinese, del circolo di Italia-Cuba che porta ora il suo nome, ha fatto parte di Rifondazione Comunista come dirigente in segreteria provinciale e regionale e è anche promotore del Social Forum Nazionale Fiorentino. Diciamo che però l'aspetto migliore suo politico è stato quello poi di distaccarsi, ad esempio, da Rifondazione quando non fu più candidata Mercedes Frias come candidata sindaco per Rifondazione, fu scelto Valdo Spini. Lui si staccò e capì anche che bisogna allargare i confini della sinistra, cercando di includere i pensieri di tutti attraverso la lotta comune. Cioè, lui è stato promotore di un'unione, una fusione dei vari aspetti della sinistra, cosa che in questo momento ancora non si sta facendo e si disperde energie, voti e desiderio anche di credere nelle posizioni della sinistra.
E poi Riccardo faceva tutto questo con un tratto profondissimamente umano, che era quello probabilmente che legava tutto e dava un senso a tutto. Manuela, grazie di essere stata con noi. L'appuntamento noi lo ribadiamo per il 29 agosto alle 18 presso la targa in piazza Batoni, il presidio, e poi alle 19 l'incontro alla Casa del Popolo, 25 aprile, con i canti dei Fratelli Rossi, il video, le parole, i ricordi. Grazie Manuela Giugni.
Io ringrazio voi di Controradio per essere così vicini a ricordarlo e a ricordare un modo per ricordare le lotte comuni, anche le vostre. Grazie.
Vero. Grazie a te, grazie Manuela. Buona mattinata. Allora ce l'abbiamo, buongiorno Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi, scusatemi, eccomi. Buongiorno.
Ci mancherebbe, sceso dalla Vespa, tutto a posto?
Sì, sono andato.
Spero sia una Vespa elettrica, perché sennò le dicono subito che lei non è green, che non è per la sostenibilità.
No, assolutamente ancora benzina.
Allora Tomasi, noi abbiamo avuto, lei lo sa, Eugenio Gianni qualche giorno fa, che ha ufficializzato ai nostri microfoni la sua candidatura. Immagino che lei voglia fare lo stesso.
Io sono in campagna elettorale, quindi direi di sì.
Ok, ma quanto manca e perché questo ritardo?
Ma non lo so, penso perché debbano essere annunciati tutti insieme con il Veneto e le altre regioni, però davvero ci stiamo organizzando, si è formata una lista civica, ho tante persone che ci vogliono andare una mano, quindi sono, diciamo, in campagna elettorale, ecco, sto facendo quello che si deve fare per farsi conoscere e per raccontare il nostro programma.
Ora veniamo al programma, però prima partiamo, visto che lei ha accennato alle candidature. Oggi sui giornali, come avrà visto, probabilmente c'è questa polemica, soprattutto di Forza Italia, no? Che le contesta di aver fatto una lista con tanti ex DC, comunque molto civica, che probabilmente teme Forza Italia vada a levargli un po' di bacino, mentre Fratelli d'Italia è contenta perché per l'appunto non va a incidere, almeno sulla carta, su quello che potrebbe essere il bacino dei voti del suo partito.
Devo dire che non mi appassiona, nel senso che io vorrei provare a vincere, cioè, se tutti condividono lo spirito di provare a vincere per cambiare la regione, allora si parte da una base di discussione uguale. Io non so se sono ex DC, ex PSI, so soltanto che non vengo dal mondo dei partiti, non vengo dal mondo della militanza nei partiti, e sono tutte persone, tante, addirittura la prima esperienza politica, che hanno deciso di metterci la faccia, fare un gruppo di lavoro per darci una mano. Io credo sia un valore aggiunto, io credo che sia far capire ai nostri elettori che vogliamo vincere e non siamo qui per partecipare, ma siamo veramente stavolta per dare un'alternanza credibile con programmi, persone, uomini. Anzi, io credo si debba essere contenti che veramente anche persone di centrosinistra che hanno deciso di voler cambiare si stiano mettendo a organizzare una lista veramente dal basso, civica. Quindi io, come peraltro è avvenuto in tante altre regioni dove il centrodestra è andato unito insieme a tante altre forze civiche che gli hanno dato una mano, quindi non vedo dove sia il problema. Io credo sia un'opportunità e ringrazio chi si è messo a lavorare veramente dal basso per creare con noi un gruppo di lavoro.
Sempre sui quotidiani oggi c'è l'investitura da parte di Riccardo Migliori nei suoi confronti, immagino le faccia piacere, ma le volevo chiedere la questione, diciamo, del centro, no? Perché Migliori dice ci sono spazi nell'area moderata. Quello che sta accadendo per l'appunto tra i centristi e il centrosinistra, gli screzi, la lista unica, due liste, tre liste, quante liste, n liste, è una cosa che secondo lei l'avvantaggia? Qualcosa che dopo il patto PD Movimento 5 Stelle conferma che in quell'area c'è del malumore, il malcontento, e che quindi potrebbe essere aggredita elettoralmente?
Allora, io credo di sì, però diciamo non mi appassiona il termine moderato, mi appassiona il termine persone che vogliono bene alla Toscana e che, ripeto, vogliono impegnarsi nel darci una mano. Aggiungo, io ho letto ieri, diciamo, che alcuni partiti come Azione, come Italia Viva hanno messo in dubbio quello che è successo tra PD e 5 Stelle, meno male, un sussulto di dignità, perché appunto credo si sia disposti nel PD a firmare tutto e il contrario di tutto, cioè a firmare di rivedere completamente il piano dei rifiuti che hanno approvato 3 mesi fa con il Movimento 5 Stelle che era all'opposizione, col Movimento 5 Stelle che pone una questione morale dicendo sostanzialmente ai loro alleati per stare insieme dovete firmare una sorta di patto della legalità e della moralità, dove si dice che si fa un reddito di cittadinanza quando una regione ha un miliardo di euro di sbilancio, si mente sapendo di mentire, e soprattutto dove io mi auguro si pensi che le priorità siano altre. In questa regione l'anno scorso sono andate via 100.000 persone, la metà erano giovani tra 18 e 34 anni. Noi dobbiamo lottare con le unghie e con i denti per trattenere qua i giovani a lavorare, a studiare, a permettergli di costruire una casa o di prenderla in affitto. Io credo siano queste le priorità, quindi hanno avuto un sussulto di dignità e quindi io lo dico soprattutto non per i vertici, ma per le persone che credono nella riforma, che credono nello sviluppo, che credono nella Toscana, di darci una mano a vincere le elezioni.
Allora, lei è diventato sindaco di Pistoia, ci conoscemmo in quella occasione, sì. Mi ricordo, anche un po' in maniera imprevista, no? Perché quella tornata elettorale ci furono divisioni profonde del centrosinistra che oggettivamente avvantaggiarono la sua vittoria, no? Possiamo dirlo, al ballottaggio. Poi però è stato riconfermato con percentuali bulgare. Molti per criticarla dicono, beh, però Pistoia non è la Toscana, chi lo conosce Tomasi fuori da Pistoia? Come ribatte a questo argomento?
No, diciamo che è vero, il lavoro che ho fatto in questi mesi è il tentativo di farmi conoscere e quindi sicuramente il gap c'era e ho cercato di colmarlo girando in questi mesi per tutta la Toscana. E poi ho bisogno dell'aiuto di questi amici, tanti amici dei partiti, del mio, degli altri, delle liste civiche per moltiplicare gli sforzi sul territorio. Noi vinciamo in modo collettivo, cioè con un gruppo di lavoro, con un gruppo di persone, e poi c'è tutto questi due mesi in cui spero che l'attenzione mediatica delle persone aumenti perché si entra nel vivo della campagna elettorale. Certo, una campagna elettorale ridotta, fatto apposta, con un decreto che dà soltanto 60 giorni di tempo per raccogliere le firme, a proposito di chi si riempie la bocca di democrazia, no? Per permettere agli altri, infatti ci sono altri concorrenti, come avete visto, che sono in difficoltà a raccogliere le firme.
Su questo mi permetta Tomasi, lei non è ancora ufficializzato, quindi i ritardi sono un po' da parte di tutti.
No, quello, diciamo, al di là della mia ufficializzazione, perché il candidato si può ufficializzare anche l'ultimo mese.
Sì, però non è rispettoso nei confronti degli elettori, lei converrà con me su questo.
No, assolutamente no, nemmeno nel mio.
Appunto. Veniamo sugli argomenti concreti che credo interessino più alle persone. Certo. Come ricordavo, per l'appunto lei è stato rieletto un percentuale bulgaro, una città, sede la Breda, no? L'ex Breda, una città simbolo della sinistra in Toscana e dunque anche in Italia. Quali sono state, secondo lei, le chiavi che le hanno permesso di fare questa piccola rivoluzione?
Ma io credo che noi ci siamo molto impegnati tanto, 24 ore su 24. Abbiamo cercato di essere molto concreti, quindi far vedere concretamente le realizzazioni, quindi gli impianti sportivi, le scuole, toccando le cose che interessano più alle persone, appunto la sicurezza delle scuole, la vivibilità dei parchi, l'impiantistica sportiva, e cercando anche di dare una riforma strutturale alla città. Stiamo cercando di portare l'università qua a Pistoia, abbiamo formato un ITS finalmente in pianta stabile per formare i ragazzi, e poi ecco, credo di cercando di rappresentare tutti indipendentemente dalla parte politica. Seduto qua io sono il sindaco di tutti e quindi secondo me un cittadino è pari ad un altro, e queste penso siano state le caratteristiche che abbiamo portato
quindi
avanti,
diciamo la chiave del fare, no? Concretamente, che poi è lo slogan che ha scelto per la sua campagna elettorale. Ci può dire quali sono i due punti programmatici principali su cui chiederà il voto ai toscani qualora, appunto, come anche speriamo, a questo punto lei venga confermato quale candidato?
No, c'è uno sicuramente che è quello della sanità. Rischia il sistema di collassare con l'invecchiamento della popolazione e con i debiti che si accumulano di anno in anno, di 200 milioni di euro, collassa il sistema, e quindi dobbiamo fare una riforma, diciamo, strutturale e tagliare tutte le spese improduttive per trasformarle in servizi. E poi l'altro è, secondo me, il filo conduttore, mantenere i ragazzi, i nostri figli, a vivere, lavorare e studiare qui, quindi vuol dire permettergli di avere una casa, quindi aiuto agli affitti, edilizia residenziale sociale, vuol dire diritto allo studio, vuol dire creare condizioni di lavoro, quindi attrarre investimenti affinché i giovani possano rimanere qui. Questo secondo me è il tema del futuro.
Però a proposito dell'edilizia sociale, è un tema anche a noi molto caro. Lei sa che le critiche da parte della sinistra, del centro-sinistra, è che il governo Meloni non mette una lira da questo punto di vista. Come farà a convincere la Presidente del Consiglio a finanziare piani di edilizia popolare?
Allora, farò una battaglia a testa bassa come regione, come ho fatto da sindaco, nonostante sia il mio governo. Io l'ho criticato fortemente da sindaco, da vicepresidente nazionale dell'ANCI, e abbiamo portato il tema in ANCI nazionale, dove l'ultimo documento riguarda proprio, che abbiamo portato anche a Fitto, la costruzione e lo sblocco dell'edilizia popolare. Però mi sono dato da fare anche come sindaco, ho preso soldi dal bilancio e ho rimesso a posto 40 appartamenti e almeno 3 condomini con soldi nostri e anche vinto bando per costruirne di nuova. Quindi, diciamo, oltre a dare sempre la colpa agli altri, bisogna attivarsi, perché noi in Toscana abbiamo 5.000 appartamenti sfitti perché non vengono fatta manutenzione ordinaria. Abbiamo un patrimonio che per il 50% è nato prima del 1970 e per il 30% prima del 2000. Io credo che non sia colpa del governo Meloni soltanto, dove sbaglia a non dare il contributo affitto, lo sottolineo tre volte, è una sciocchezza non dare il contributo affitto, che è più importante di altri contributi welfare. Ma sicuramente, ripeto, quando il patrimonio è in queste condizioni, dagli anni 2000 o gli ultimi sono stati fatti appunto nei primi anni 2000, credo che la colpa sia anche di chi ha governato questa regione.
Chiaro. Alessandro Tomasi, grazie di essere stato con noi, grazie. Le auguriamo grazie. Quanto prima l'ufficialità e un'ottima campagna elettorale, comunque grazie. Vada. Buona grazie. Giornata e buon lavoro a lei.
Arrivederci a tutti.
Siamo in conclusione, tanti messaggi sulla questione del cubo all'ex teatro comunale, ne prendo uno, quello di Gianluca, che effettivamente pone un tema, che è questo: la cosa che temo è che diventi un precedente del tipo, se la sovrintendenza ha dato tali permessi, si può usare nel centro storico ogni cosa venga in mente a architetti vari. Effettivamente è un tema, ma ne parleremo intanto dopo la sigla, la musica di Controradio, poi Pierluigi Megahertz in onda con voi, che intanto ringraziamo per l'ottima regia, alle 12.30 Popolare Network, il GR, alle 12.45 il GR di Controradio, nel pomeriggio City Lights, musica alias Ben Alias, fino alla Newsline serale delle 19 con Raffaele Palumbo. Una buona mattinata a tutti voi, da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio, Newsline, estate. Lo Yacht Club Livorno organizza due corsi di vela. Il primo forma persone che impareranno come stare in barca e dove mettere le mani. Con il secondo, come si conduce in autonomia una barca a vela. Entrambi i corsi sono tenuti da istruttori FIB. Durata dei corsi 3 weekend, dal venerdì sera alla domenica a pranzo. Lezioni teoriche, 2 uscite in mare, 2 cene e un pranzo. Visita di Livorno e un incontro con donne e uomini di mare con storie da raccontare. Impara la vela, ti aspettiamo a settembre a Livorno in compagnia di Domenico Guarino. Info www.ycl.it, segreteria@ycl.it. Sconto per i soci della Controradio Club. Per attivarlo scrivi a club@controradio.it.
Controradio.
Radio. Bella storia.
That's why I'm easy. Your count called mama, I'm so hard to hell and I yes around. Action speaks louder than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Pretty little thing, let me light your count called mama, I'm so hot to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got the better in store. Let me light the calendar called mama, I'm so hot to hell and I yes around.
Sei su Controradio.
Back to your home. You won't even notice that you are alone. Sei in sintonia con Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Yeah.
distance we got to be. Leslie, I love you.
Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Cause I guess I'll
The reason I play so many sounds, maybe it sounds angry, because I'm trying so many things at one time, you see. Like, I haven't sorted them out. I have a whole bag of things that I'm trying to work through and get the one essential, you know.